Buonasera e benvenuti alla rubrica Scienza e Tecnologia, la rubrica in cui parliamo di scienza in maniera semplice e comprensibile da tutti. Questa sera affronteremo un argomento molto interessante. Molto spesso, quando vediamo dei documentari in televisione o comunque dei programmi storici, sentiamo parlare di etanazione al carbonio. Ora, grazie all'aiuto dell'ingegnere Michele Sommaruga, cercheremo di capire come funziona questa datazione. Quindi ora lo invitiamo. Buonasera Michele.
Ciao Giuseppe, buonasera a tutti, eccoci qua.
Oggi un argomento che molto spesso sentiamo parlare di carbon 14, datazione al carbon 14, ma difficilmente riusciamo a capire come si fa a datare, quali sono le metodologie che utilizzano per datare un manufatto trovato e dire è stato costruito nel 2000 a.C., nel 6000 a.C. o 1000 anni prima di 1000 anni.
Esatto, cerchiamo di scoprirlo questa sera. E per far questo affrontiamo anche una parte della fisica, diciamo, difficile ma anche entusiasmante, che è la fisica atomica. Ah, ti ho perso nel frattempo, quindi io parto. Quindi lo scopo questa sera è di essere in grado di capire il procedimento che ci supporta nella datazione col carbonio 14, ma anche un po' più in generale parlare di proprietà dell'atomo, se in maniera più semplice possibile. Allora, eccomi qua. Allora, partiamo da un po' di storia, partiamo dal mondo antico e partiamo da questo signore che si chiama Democrito. Allora, io per prepararmi, perché effettivamente cerchiamo di rendere la scienza e la tecnologia più semplici possibili, ma per fare le cose semplici bisogna averle capite, perché non è banale, anzi forse bisogna averle capite ancora meglio, e quindi sono andato a riguardare. E sono andato a riguardare prendendo il libro del liceo di filosofia. Democrito è chiaramente riportato, non viene considerato come i grandi filosofi che tutti sentiamo sempre citare, è sicuramente un personaggio dal punto di vista filosofico non così famoso come Platone, come Socrate, però è un personaggio che ha rappresentato sicuramente un qualcosa di innovativo, anche perché se pensate che nato nel 470 a.C. ha pensato, senza avere il supporto di nessuna tecnologia che l'uomo ha a disposizione oggi, ha pensato che effettivamente la materia fosse composta di atomi. E la parola atomo deriva proprio da questo fatto, dall'etimologia greca, cioè indivisibile. Quindi, in qualche maniera, Democrito ha ipotizzato che il mondo che ci circonda sia composto da atomi che sono la parte indivisibile. E secondo me è anche geniale nel suo pensiero. Uno, in primo luogo, perché appunto non aveva nessun supporto che lo aiutasse in questa analisi. E in secondo luogo, perché se uno confronta anche magari altre interpretazioni dell'origine della natura che si basavano sugli elementi fondamentali, l'acqua, il fuoco, cioè sembravano degli approcci più ingenui. Invece, effettivamente, Democrito ha presentato una profondità di pensiero significativa. Io vi leggo un pezzo brevissimo che sono andato a prendere dal mio libro del liceo per dirvi come Democrito è arrivato a dir questo. Dice: se si ammette che esiste un corpo ed una grandezza divisibile all'infinito e che questa divisione sia possibile, sorge una grande difficoltà. Dopo una tale divisione, che cosa resterà? Non è possibile che resti una grandezza, perché allora ci sarebbe ancora qualche cosa da dividere. Cioè, sostanzialmente lui arriva a dire che se si continua a dividere, si arriva all'infinitesimamente piccolo e quindi qualcosa di infinitesimamente piccolo praticamente non ha più massa e quindi qualcosa che non ha più massa non può in qualche maniera comporre la massa. Quindi ci deve essere un certo punto nel quale ci si deve fermare. Questa è stata l'intuizione sua, secondo me è geniale, ma ne ha avuto una seconda che è ancora più profonda, che è la seguente. Lui dice che quello che si deve spiegare è la proprietà della materia. Quindi lui dice: noi abbiamo a che fare con delle materie dure, con delle materie molli, cioè con una serie di caratteristiche macroscopiche della materia. E lui introduce questa spiegazione attraverso gli atomi, però dice: attenzione, che io non dico che questi atomi sono duri, sono molli, perché se io dovessi dire che la materia è molle, fatta da atomi molli, e la materia dura è fatta da atomi duri, non è che avrei dato una grande spiegazione. No, la materia è fatta da atomi, che sono questa parte indivisibile, ed è la diversa combinazione delle parti microscopico, piccolissime, che determina il comportamento dei materiali. Cioè, questo è esattamente il concetto che c'è alla base della chimica, laddove si introduce il legame covalente, il legame metallico, cioè praticamente la diversa combinazione dei diversi atomi determina la proprietà dei materiali. Quindi, cioè, Democrito, attraverso questo ragionamento per assurdo sulla separazione all'infinito e attraverso questo concetto che per spiegare qualche cosa non deve in qualche maniera utilizzare le stesse cose che deve spiegare, ha dato inizio alla fisica atomica da un certo punto di vista. Però vedete che, andiamo in, ah no, scusate, vedete che abbiamo dovuto aspettare un pochino di tempo e ci spostiamo, scusate, ho avuto un problema tecnico. Perfetto. Abbiamo dovuto aspettare nel 1913, come abbiamo già visto anche quando abbiamo parlato di laser, per avere una spiegazione più chiara e sofisticata dell'effettivo meccanismo e dell'effettivo modello atomico che fu introdotto da Bohr e che è basato sul fatto che esiste un nucleo, che è la parte centrale dell'atomo, attorno a cui ruota l'elettrone. Ed è anche sorprendente il fatto che la gran parte dell'atomo è sostanzialmente composto da vuoto, perché la parte di massa, che è la parte nucleare, è veramente piccola. Quindi in qualche maniera sicuramente Democrito non aveva immaginato neppure questo fatto che questa parte atomica fosse divisa in due parti nettamente separate, che ci fosse la forza elettromagnetica, che in qualche maniera è quella che tiene coeso il tutto, che ci fosse poi la forza nucleare, che è quella che tiene coesi i neutroni e i protoni, e che la gran parte dell'atomo fosse vuoto e neanche appunto che ci fosse l'energia. Lui immaginava probabilmente una massa molto piccola, però aveva sicuramente anticipato quello che poi è stato spiegato da Bohr. E quello che sappiamo praticamente sugli atomi è stato poi sintetizzato addirittura prima ancora che Bohr arrivasse con la spiegazione del modello atomico nella tabella degli elementi. E questa tabella è effettivamente molto molto importante, perché consente in qualche maniera di presenta delle periodicità. Effettivamente le periodicità sono basate sul fatto che le orbite degli elettroni si muovono su degli orbitali in qualche maniera similari, e quindi atomi che hanno gli stessi elettroni, diciamo nella parte più esterna dell'atomo, hanno dei comportamenti simili. E in qualche maniera dovete immaginare questi orbitali come delle piste che vengono riempite, e come se ci fossero delle piste e poi a un livello superiore delle altre piste. Nel momento in cui, diciamo, un livello di pista viene esaurita, a quel punto si ha il gas nobile, cioè il gas che ha un livello energetico di elettroni tutto occupato. I gas nobili sono tali nel senso che tendono a stare, diciamo, a non ricombinarsi con altri atomi, perché sono già, diciamo, energeticamente a posto. E invece gli altri atomi della tabella tendono a combinarsi tra di loro esattamente con la spiegazione che aveva dato Democrito a suo tempo, senza capire neanche bene, che appunto è la combinazione dei diversi atomi che dà le proprietà del materiale. E attraverso questa tabella è possibile fare delle suddivisioni sulle caratteristiche dei materiali. La prima suddivisione, appunto, ci sono i gas nobili e poi ci sono praticamente sulla sinistra i metalli, sulla destra gli isolanti, poi i semiconduttori. Ma comunque la cosa importante è che la periodicità della tabella fa sì che atomi che appartengono alla stessa linea hanno delle caratteristiche simili. Con una tabella di questo tipo si spiega sostanzialmente la chimica, e la chimica è quella che spiega la gran parte dei fenomeni che ci circondano, perché tutto quello che avviene, diciamo, nel mondo si basa sulla chimica. E quando parliamo di chimica, parliamo sempre di ricombinazioni di atomi e di reazioni e di legami, e di legami che si creano, legami che si distruggono, combustione. Per esempio, la combustione è proprio una reazione che cambia, è una reazione chimica che quindi produce energia e in particolare cambia il materiale, quindi per esempio brucia il legno. Ma volendo anche la digestione, cioè tutto il mondo attorno a noi in qualche maniera viene spiegato da questa tabella. Ma quando noi parliamo di chimica, noi parliamo sempre di atomi che si uniscono con altri atomi e mettono a fattor comune gli elettroni che ruotano attorno al nucleo. Ma nell'ambito della chimica, la parte nucleare non viene mai toccata. E in questo senso la definizione di atomo che è stata data da Democrito all'inizio, cioè qualcosa di non ulteriormente divisibile, quindi neanche distruttibile, neanche ulteriormente separabile, è corretta. Cioè, quando ci muoviamo nell'ambito della chimica, effettivamente l'atomo rimane tale quale. Al limite può perdere qualche elettrone, diventando a quel punto di carica negativa, lo può anche acquisire, e quelle cariche negative e positive che vengono acquisite sono proprio quelle che consentono di effettuare il legame chimico. E in questo senso, diciamo, il Lego è una rappresentazione perfetta dell'atomo, nel senso che è qualcosa di indistruttibile, nel senso che io do il Lego in mano al bimbo e difficilmente il bimbo rompe il Lego, anche se penso che il Lego sia geniale nella sua esecuzione, perché effettivamente è fatto con una plastica tale per cui non si rompe. Però non possiamo dire che il Lego sia indistruttibile: se io mi metto con il martello lo rompo. Quindi è esattamente una similitudine con quello che è effettivamente il comportamento dell'atomo, che è, finché ci si muove nell'ambito della chimica, considerato come indistruttibile, ma poi è stato scoperto che invece può essere ulteriormente scomposto, in prima battuta privandolo di alcuni elettroni, ma sempre nell'ambito della chimica, ma poi addirittura andando ad aprire, a cambiare il nucleo. Questo cambiamento avviene in due modalità. La prima modalità è effettivamente il fatto che soprattutto gli atomi più grossi, e tra l'altro non l'ho detto, ma spostandosi lungo questa linea, praticamente viene aggiunto sempre un protone. Quindi quando io ho il primo elemento della tabella, che è l'idrogeno, c'è un protone. Beh, c'è un protone nel caso dell'idrogeno. Nel momento in cui mi muovo lungo questa linea, ci sono due protoni, lì ci sono tre protoni, e quindi arriviamo fino, e il numero poi è anche scritto, che è questo qui, il numero atomico, arriviamo fino al piombo, che è l'elemento stabile più pesante, che ha 82 protoni. Ecco, nel momento in cui andiamo oltre, ci sono delle strutture atomiche talmente grosse, grosse dal punto di vista, sono piccolissime, però sono grosse dal punto di vista della comparazione con l'atomo di idrogeno, e queste molecole sono instabili. Quindi, diciamo, in generale tutti gli elementi chimici sono stabili, ma ci sono degli elementi che sono instabili e sono quindi radioattivi. Cosa vuol dire il fatto che è un nucleo radioattivo? Allora, un nucleo radioattivo è un nucleo che, per il fatto proprio della sua stabilità, della instabilità interna, emette delle particelle. E le particelle che vengono emesse sono chiamate radiazioni alfa, radiazioni... Questo qui non si può spostare. Radiazioni alfa, radiazioni beta e radiazioni gamma. Le radiazioni alfa sono delle particelle equivalenti a un atomo di elio, quindi due neutroni, due protoni. Le radiazioni beta sono delle particelle molto più leggere che hanno la massa dell'elettrone. Tenete conto che c'è una differenza abissale tra la massa di un protone e la massa di un elettrone, quindi diciamo che le radiazioni alfa, se le immaginiamo come una pallottola, hanno una massa consistente, le radiazioni beta invece sono in termini di massa estremamente piccole e possono essere sia positive che negative e comunque sono di massa positiva e negativa della stessa massa dell'elettrone, ma vengono dall'interno del nucleo, invece l'elettrone è una particella che sta all'esterno del nucleo. Oppure un elemento radioattivo può emettere radiazioni gamma. Le radiazioni gamma invece sono raggi elettromagnetici. Allora, ecco, tra l'altro i raggi elettromagnetici, questo è lo spettro elettromagnetico, sapete che parte dalle onde radio e arriva attraverso le microonde al visibile, l'ultravioletto, fino ai raggi X, che sono quelli utilizzati per fare le lastre in medicina, e fino ai raggi gamma. E praticamente l'asse delle X rappresenta l'energia, quindi le radiazioni a partire già dall'ultravioletto, ma poi a maggior ragione nell'ambito dei raggi X e raggi gamma, sono particolarmente energetiche, il fotone è particolarmente energetico, quindi incidendo, cioè andando a colpire la materia, determina dei danni proprio biologici. Quindi tutte e tre queste radiazioni, radiazioni alfa, radiazioni beta, radiazioni gamma, sono estremamente pericolose per l'uomo. Le radiazioni alfa, per il fatto che hanno una massa significativa, vi dicevo, equivalente a un atomo di elio, sono particolarmente pericolose perché effettivamente determinano proprio un danno, ma ovviamente proprio per effetto della grande massa hanno un range di azione veramente limitato, quindi diciamo a distanza di qualche metro da una sorgente alfa già effettivamente risulta molto attenuata. La radiazione beta invece è molto più piccolina, quindi cioè la particella è molto più piccola, quindi ha un raggio di azione più ampio, invece la radiazione gamma è onda elettromagnetica, effettivamente è un grandissimo raggio di azione. Comunque tutte e tre sono estremamente pericolose. Ecco, nella tabella degli elementi abbiamo detto che praticamente ogni singola casella rappresenta un atomo e ogni atomo si differenzia dall'altro atomo per il numero dei protoni e di conseguenza anche per il numero di elettroni. Quindi ho un atomo di idrogeno, un protone, un elettrone. Ho un atomo di elio, due protoni, due elettroni, ma anche due neutroni. E così a crescere effettivamente, aumentando il numero di protoni, ci si sposta lungo questo asse. Però oltre al numero di protoni ci sono anche il numero di neutroni e la somma dei due elementi, tenuto conto che la massa di un protone e la massa di un neutrone sono molto molto simili, determina volendo il peso atomico dell'atomo. Ecco, però, quindi cambiando il numero di protoni si cambia l'atomo, quindi aumento un protone o un altro elemento. Invece esistono in natura anche gli isotopi. Gli isotopi, dal greco stesso, cioè quindi equivalente, sono degli atomi che quindi hanno lo stesso numero di protoni, quindi hanno effettivamente lo stesso numero atomico, ma hanno un diverso numero di neutroni e come conseguenza anche una diversa massa, perché effettivamente il numero maggiore di neutroni determina un peso maggiore. E nel disegno è rappresentato il caso dell'idrogeno. L'idrogeno ha due isotopi, che tra l'altro sono anche ben conosciuti, che sono il deuterio e il trizio, perché sono tra l'altro poi quelli che contribuiscono al funzionamento, diciamo, delle stelle, laddove si hanno i casi di fusione nucleare, appunto differiscono effettivamente per il numero di neutroni. Nel caso dell'idrogeno c'è soltanto un protone col suo elettrone che gli gira attorno, nel caso del deuterio c'è il protone con un neutrone, e nel caso del trizio c'è, questo qui basta fare così, nel caso del trizio c'è un protone con due neutroni. Tra l'altro, addirittura nel caso dell'idrogeno cambiano addirittura la lettera, certe volte viene sostituita la H con la D e il trizio con la T, però questo vale solo per l'isotopo idrogeno. Tutti gli altri atomi invece, anche nell'isotopo, mantengono sempre la stessa lettera. Ecco, la cosa incredibile è che a fronte della tabella degli elementi che vi ho mostrato prima, che quindi rappresenta gli 82 elementi stabili più gli altri elementi instabili, che quindi rappresentano il numero ipotetico di tutti gli elementi atomici che ci sono in natura, che sono circa un pochino più di 100, nel momento in cui invece noi andiamo a rappresentare su un grafico tutti i possibili isotopi, a quel punto viene una qualche cosa di veramente gigantesco. Adesso io provo a farvelo vedere proprio in un secondo, perché questo sono andato a pescare, fa parte di quello che io ho acquistato studiando al Politecnico, immagino possiate vedere. Questa qui è la tabella di tutti gli isotopi che esistono in natura. E tra l'altro è rappresentata in questa maniera effettivamente semplicemente per stare in un ragionevole foglio, ma tenete conto che invece dovrebbe essere rappresentata come è rappresentata nel grafico, quindi diventerebbe ancora più grande. Cioè, quindi questo grafico rappresenta tutti i possibili isotopi che ci possono essere in natura, così come nel caso dell'idrogeno vi ho fatto vedere che ha due isotopi, il deuterio e il trizio. Questo vale per tutti gli atomi, solo che invece che averne due ci sono degli atomi che hanno un numero notevolissimo di questi isotopi. Diciamo che un caso conosciuto credo sia l'uranio, quando avete sentito parlare dell'utilizzo dell'uranio sia in ambito militare che in ambito civile, avete sentito parlare di uranio arricchito. L'uranio arricchito non è altro che uranio. L'uranio in natura ha diversi, tantissimi isotopi, ma i due che sono rilevanti dal punto di vista dell'utilizzo, per esempio, in una centrale nucleare, sono l'uranio-235 e l'uranio-238, che esistono in natura con una certa percentuale. In questi grafici sono anche rappresentate anche le percentuali. Per il funzionamento nei reattori nucleari serve una maggiore quantità di uranio-235, e quindi viene proprio arricchito, cioè nel senso che si creano delle barre di uranio con una percentuale maggiore di quella che ci sarebbe in natura. E tra l'altro, per arricchire l'uranio si utilizza la centrifuga, proprio come quella che si usa per fare la centrifuga di frutta concettualmente, e si sfrutta il fatto che per il numero maggiore di neutroni che ci sono nell'uranio 238 tendono per forza centrifuga a essere in qualche maniera più all'esterno, no? Quindi in qualche maniera sì, come se uno centrifugasse l'uranio e in qualche maniera riuscisse a condensare di più l'uranio 235, quindi crea un uranio che rispetto a quello che c'è in natura ha più di questo isotopo e può essere usato nei reattori. Ecco, vi mostro questo grafico molto molto importante, che in qualche maniera fa vedere come l'energia tipica per i differenti atomi sia in qualche maniera massima nel caso del ferro. Cioè, il ferro è l'elemento più stabile che c'è in natura. Questo ci spiega anche come mai le centrali nucleari o comunque anche le reazioni di fissione effettivamente sussistano, perché in qualche maniera gli elementi più pesanti sono meno stabili del ferro, quindi tendono in qualche maniera ad arrivare a comportarsi come il ferro, quindi tendono a dividersi in maniera tale da avvicinarsi alla struttura del ferro, che è quella energeticamente più stabile. Alla stessa maniera, lo stesso discorso si applica per gli elementi molto leggeri ed effettivamente sta alla base invece del processo di fusione, che è proprio il processo che alimenta le stelle, alimenta il Sole, e in qualche maniera fa sì che gli atomi invece tendano, invece che a rompersi come l'uranio per avvicinarsi al ferro, a unirsi per avvicinarsi alla massa del ferro. E tra l'altro la reazione di fusione è quella che è stata studiata da anni, è stato anche anticipato un po' di tempo fa che avremmo avuto presto un reattore a fusione, non ce l'abbiamo ancora, che funziona e produce energia, però diciamo l'uomo è capace di, attraverso dei magneti molto molto potenti, di condensare il gas ad altissima temperatura e innescare il processo della fusione, cioè esattamente riprodurre in laboratorio il funzionamento del Sole. Quello che l'uomo non è capace di fare, purtroppo, almeno attualmente con le tecnologie che ci sono, è di ricavare energia da questo processo, perché l'energia che serve per creare questi magneti superconduttori che condensano questo plasma in maniera tale da determinare la fusione, alla fine della fiera consumano più energia di quella che la fusione in laboratorio produce, però l'uomo sta studiando in questo senso, e anche perché la fusione, a differenza della fissione, ha il vantaggio che gli elementi finali non sono ancora radioattivi, perché invece quello che succede quando viene spaccato l'atomo di uranio, che si generano degli altri atomi radioattivi che fanno parte di tutti questi possibili isotopi, che a loro volta decadono e si trasformano in tanti altri atomi, ma continuano in questo processo, cioè alcune volte con dei tempi di decadimento molto lunghi, e quindi determinano quelle che sono le famose scorie nucleari dei reattori nucleari. E questa è praticamente una parte di quella tabella che spero si sia vista, anche se chiaramente in minima parte, e tra l'altro questa qui rappresenta soltanto una piccolissima parte, praticamente i primi elementi, quindi fino al numero atomico 24, ma pensate che invece questa tabella poi si espande mano a mano che si sposta su nuclei più pesanti. Allora, passiamo adesso al carbonio 14, che a questo punto abbiamo capito, il carbonio 14 non è altro che un isotopo del carbonio. Il carbonio in natura, nella sua forma più percentualmente più presente, è il carbonio 12, che consiste di 6 protoni e 6 neutroni, ed è un elemento stabile. Poi esiste il carbonio 13, che è una variante, un isotopo un pochino più pesante, perché c'è un neutrone in più, però pure stabile. Chiaramente, se uno va sulla tabella dei nuclidi, vede quant'è la percentuale del carbonio 13 rispetto al carbonio 12, comunque sicuramente la parte più preponderante è il carbonio 12, e poi in natura esiste anche questo carbonio 14, che quindi ha 2 protoni in più, e che è un elemento invece che è radioattivo, che fu scoperto nel febbraio del 40 e fu dopo utilizzato anche da questo chimico statunitense nel 45, ideando questa metodologia del carbonio 14 per datare i materiali, che gli ha dato il premio Nobel, meritatissimo, e questa metodologia consente di datare materiali di origine organica, e poi dopo andremo a capire il motivo di questo. Allora, innanzitutto, perché c'è il carbonio 14 in natura? Il carbonio 14 deriva dal fatto che nell'alta atmosfera esistono dei raggi, quelli che sono detti raggi cosmici, ci sono dei neutroni che fortunatamente poi sono schermati. Tra l'altro tutti sapete anche del discorso del buco dell'ozono, dell'importanza dell'ozono, che ci fa come se fosse un grande occhiale solare che ci protegge, come una grande crema solare che ci protegge dagli effetti dannosi di tutte queste radiazioni cosmiche. Però nell'alta atmosfera queste radiazioni ci sono, e quindi andando a collidere con le molecole, con gli atomi di azoto, ne determinano una variazione le trasformano in questo carbonio 14. E questo carbonio 14 dopo va a combinarsi con l'ossigeno e determina l'anidride carbonica, e quindi all'interno della, diciamo, nella, statisticamente c'è una certa percentuale di anidride carbonica che è composta da questo carbonio 14. E tra l'altro, preso un grammo di carbonio 14, andando con, diciamo, un contatore Geiger o comunque un sensore che è in grado di rilevare la radioattività, a fronte di un grammo di carbonio 14 c'è una radioattività legata all'equivalente percentuale di carbonio 14 che c'è per un grammo di carbonio. Quindi è grazie a questa misura di radioattività che si misura la percentuale di carbonio 14. Questa percentuale di carbonio 14 è in qualche maniera fissata, e anche qua è incredibile come effettivamente nel mondo ci siano tutta una serie di equilibri, cioè un ecosistema veramente sofisticato che fa sì che per effetto di questi neutroni, quindi vuole dire che in tutto quanto il sistema, anche i raggi che arrivano dal cosmo, diciamo, sono tali per cui determinano una certa quantità di carbonio 14 che va in equilibrio con il sistema, no? Quindi la percentuale di carbonio 14 risulta una costante. E questa costante è riscontrabile praticamente proprio nel ciclo di vita di tutti gli organismi organici che ci sono nel mondo, dove con organico si intende non necessariamente l'essere vivente, ma anche i vegetali, anche effettivamente tutto quello che ha a che fare con il ciclo del carbonio, no? E quindi un materiale che potrebbe essere un legno, che potrebbe essere una parte anche di un corpo umano, ma anche un manufatto, effettivamente ha al suo interno questa componente di carbonio 14 che viene determinata, pensate un po', da questa reazione che viene nell'alta atmosfera per effetto dei neutroni che collidono contro gli atomi di azoto. Pensate che lunga storia che c'è dietro. E questo carbonio 14 si dimezza con un tempo di decadimento di 5.730 giorni, cioè se io ho una quantità di carbonio 14, dopo 5.730 anni questo carbonio 14 diventa la metà. Però questo nella realtà, negli organismi che vivono nel mondo, non succede mai, perché a fronte del carbonio che si dimezza, in equilibrio con il sistema viene rigenerato dell'altro carbonio 14. Quando invece un manufatto magari sotterrato, che in qualche maniera, oppure ovviamente di un legno che quindi è morto, cioè in qualche maniera che esce dal ciclo del carbonio, ecco, a quel punto lì non c'è più rigenerazione di carbonio, c'è soltanto il carbonio originale, e il dimezzamento di questo carbonio fa sì che sia possibile misurare la radioattività e sulla base della radioattività dedurre quant'è la percentuale di carbonio 14, e sapendo che ogni 5.730 anni questa quantità si dimezza, si riesce a calcolare l'età del manufatto. E questa cosa è consentita, è fattibile, fino a un range di 60.000 anni, che sono un bel range, e esistono metodologie simili per estendere il range anche oltre, e a quel punto si prendono degli elementi radioattivi sempre, che però hanno un tempo di decadimento superiore. Quindi questa è la metodologia. Però io volevo raccontarvi anche un'altra cosa che secondo me è molto molto interessante. Questo grafico, che tra l'altro ho notato è stato messo anche nella sigla da Giuseppe, mostra proprio la legge di decadimento, cioè fa vedere come effettivamente un isotopo radioattivo tenda a diminuire in termini di quantità, cioè questo è il numero, prendiamo al tempo zero un certo numero di atomi di un certo isotopo, per esempio di carbonio 14, a tempo di dimezzamento questa quantità diventa la metà, e dopo due tempi di dimezzamento diventa la metà della metà, e così via. Allora, questa questo andamento è lo stesso andamento, cioè è una distribuzione statistica che può essere applicata in un sacco di casi. Per esempio è applicata nell'ambito dell'industria elettronica. L'industria elettronica viene utilizzata una curva di questo tipo, dove si dice che preso un prodotto elettronico in genere, tolta la parte iniziale dove ci si può aspettare molti guasti, ed è il motivo per cui si fa il rodaggio serve proprio per vedere se ci sono dei difetti di produzione. Effettivamente, tolto questa prima fase, esiste un tempo in cui bene o male ci si aspetta che il prodotto presenti una percentuale di guasti che è costante nel tempo. E oltre a un certo tempo, a quel punto effettivamente comincia a subentrare un effetto di fatica e a quel punto si può avere un peggioramento della vita. Però nell'ambito di questo periodo effettivamente il tasso di guasto, chiamiamolo tasso di guasto, rimane costante. Ecco, attenzione che il tasso di guasto potrebbe anche essere rinominato con mortalità, cioè praticamente con uno schema assolutamente identico, uno potrebbe andare a studiare la vita media delle persone, nel senso che fortunatamente con i progressi della medicina adesso molto ridotto il numero di mortalità in fase di parto e ai primi giorni della vita dei bimbi. Per fortuna siamo riusciti a eliminare questa parte. Sicuramente con tutti i progressi, anche il benessere e mille situazioni positive, siamo riusciti a spostare questa linea dove in qualche maniera sull'organismo effettivamente arrivano delle malattie, e quindi a un certo punto da una certa età in poi non è più statisticamente equivalente. Però questa legge ci dice che effettivamente dal punto di vista statistico, in condizioni ideali, chiaramente poi la probabilità che un essere umano ha di morire è in qualche maniera diciamo costante a partire da quando nasce fino a un certo momento, ed è esattamente la stessa probabilità che ha un manufatto elettronico di rompersi, che è esattamente la stessa probabilità che ha un atomo di carbonio 14 di dimezzarsi. Quindi in qualche maniera questa legge che descrive il decadimento radioattivo, in qualche maniera ci dà ragione della statistica di tutti quegli effetti che, diciamo, non hanno effetti di fatica, in qualche maniera, laddove non esiste un qualche cosa che determina anche una tendenza. Diciamo, uno potrebbe fare mille esempi, diciamo l'esempio più semplice è anche l'esempio del dado stesso, no? Se io tiro un dado, ho la probabilità, potrei ipotizzare un dado a due facce. Il dado a due facce è esattamente il caso del carbonio 14. Io lancio il dado, il carbonio 14 decade o non decade. E alla stessa maniera, se io ho un certo numero di persone, io posso fare uno studio statistico su questo numero di persone e scoprire effettivamente che la probabilità di malattia piuttosto che di morte segue entro certi ambiti questa statistica. Però quello che mi ha colpito e che io vi pongo come ultimo punto prima di aprire la discussione è questo fatto qua, il fatto che la statistica in qualche maniera mi dia una tendenza e in qualche maniera consenta di prendere degli effetti macroscopici e di mediarli, in qualche maniera di trovare anche una linea comune laddove c'è diversità, perché poi alla fine della fiera, se io prendo, non so, le persone, se prendo i manufatti elettronici, cioè ho a che fare con qualche cosa di macroscopico e anche in qualche maniera eterogeneo. Quello che secondo me è stupefacente, perché la meccanica quantistica è stupefacente, che quando io invece sono in presenza di un certo quantitativo di atomi di carbonio, Quello che poi di fatto succede è che seguono la legge, mi mette anche tranquillo, sono contento, però è sorprendente come degli oggetti, come diceva anche lo stesso Democrito, piccoli, 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 che sono concettualmente assolutamente identici, si comportano in maniera diversa, perché ce ne sono, diciamo, faccio passare 5.730 anni, e 50% sono decaduti e altri 50% sono rimasti, e così vanno avanti fino concettualmente fino all'ultimo atomo. Quindi c'è, chiaramente questa è la legge dei grandi numeri, sono gli effetti casuali, però rimane stupefacente. Io credo che questa cosa qua non crei nessun imbarazzo laddove uno applichi questa legge alle cose macroscopiche di questo mondo. Quindi effettivamente io uso questo andamento e stimo, per esempio, la vita media degli individui, magari lo utilizzo anche per le polizze vita, piuttosto che per stabilire i flussi nelle strade, e in qualche maniera prendo il mondo macroscopico e grazie alla statistica riesco a prendere degli elementi in qualche maniera di tendenza. Quando poi mi sposto nel microscopico, quando poi mi sposto in questi piccolissimi atomi, ecco, questi piccolissimi atomi tutti esattamente uguali che si comportano in maniera diversa. Spero sia stato interessante, spero ci sia qualche domanda. Giuseppe, prendi il trono.
Eccomi, sto facendo entrare tutti perché ci sono parecchi. C'è anche Massimo Repetti, un nostro nuovo socio. Allora, non so, volevo far parlare Mario per primo, poi sentiamo gli altri.
Direi che c'è un'interessante connessione tra il mondo macroscopico e quello microscopico governato dalla teoria quantistica, no?
Assolutamente.
E questo è sorprendente, perché la teoria quantistica in un certo senso ha ribaltato il senso comune, no? La nostra percezione del mondo esterno. E che poi alla fine il tutto si ricomponga è anche un problema filosofico.
E penso di sì, tra l'altro effettivamente c'è chi dice che diceva Feynman o forse anche altri, che chi pensa di avere capito la meccanica quantistica probabilmente non l'ha capita, perché è talmente sorprendente che effettivamente lascia molte perplessità, assolutamente.
No, no, è verissimo questo. Io ricordo sempre una frase di Einstein che diceva: tutti sanno che questa cosa è impossibile. Poi arriva uno che non lo sa e la fa.
Esatto.
Quindi, questa cosa di collegare un mondo che sembra scollegato dal mondo macroscopico al mondo macroscopico è esattamente quel tipo di situazione, no? C'è un fatto impossibile e poi diventa possibile solo perché qualcuno non lo sa.
Sì, poi c'è da dire che noi siamo molto, secondo me, come dire, utilizziamo i nostri sensi e anche in maniera, io penso, assolutamente normale, quando ci immedesimiamo nella fisica del microscopico, cerchiamo in qualche maniera di riadattare le stesse sensazioni che proviamo nel macroscopico, e questo chiaramente ci dà dei problemi, perché non è probabilmente così, insomma. Quindi noi non lo sappiamo veramente come le cose siano, e tra l'altro credo che neanche la fisica moderna si ponga più neanche l'obiettivo di capire come effettivamente siano le cose nella loro essenza. Quello che la fisica fa oggi è come dire, di avere dei modelli che rappresentino sufficientemente bene la realtà. E tra l'altro il modello del decadimento radioattivo, che quindi è di un fenomeno senza effetto fatica, che quindi è aleatorio, quindi regolato da un fatto puramente casuale, alla fine della fiera descrive veramente tantissime situazioni. E quindi è un modello molto molto positivo.
No, ma la cosa sorprendente della fisica quantistica, io ho un libro che è uscito un anno e mezzo fa, il cui titolo è "Ma siamo sicuri di capire la fisica quantistica?". Ora, dopo un secolo ci sono ancora delle discussioni, però se tu applichi la matematica della fisica quantistica, riesci a ottenere una concordanza tra la predizione teorica e il valore sperimentale fino all'ottava, nona, decima cifra decimale.
Eh sì, assolutamente.
Quindi c'è da un lato una, come dire, collisione di tipo filosofico e dall'altro c'è un risultato sperimentale che chiunque può ripetere, che collide con il problema filosofico. E questo mi sembra molto interessante ai fini della discussione.
Sì, sì, e tra l'altro io penso che quando i grandi scienziati dell'Ottocento hanno introdotto le prime formule di fisica, non so, la legge della dinamica, cioè lo scienziato aveva l'idea che effettivamente il mondo, cioè che la mela cadesse seguendo l'equazione da un certo punto di vista, no? Invece adesso la fisica non pensa che assolutamente, cioè nessuno pensa che il carbonio 14 nel decadere guardi l'esponenziale negativo, lui decade, l'esponenziale negativo descrive molto bene il suo comportamento. Ecco, questo è un cambio di prospettiva. Da un certo punto di vista la fisica si è anche ritagliata uno spazio molto più limitato rispetto, cioè in qualche maniera effettivamente i filosofi di una volta facevano tutto, adesso la fisica si è spostata su un ambito più pragmatico da quel punto di vista, anche se poi chiaramente ogni qualvolta esplora certi ambiti riapre anche il discorso filosofico, il Big Bang, l'espansione delle galassie, miliardi, insomma. E anche questo caso che è insito nel microscopico, che quindi poi determina anche grosse discussioni su caso e necessità, determinismo. Per esempio oggi discutevo col figlio, che mi aiuta sempre, e lui diceva: "Beh, ma volendo il dado non è proprio aleatorio, perché se uno avesse tutte le equazioni della dinamica del dado potrebbe scoprire che cosa esce fuori, no? A parte che vabbè, chiaramente è teorico". E invece no, il decadimento del carbonio 14, quello è proprio probabilistico, e perché sono tutti uguali, insomma.
Allora Michele, allora facciamo intervenire Luigi e invitiamo sì, sia Vincenzo che Massimo ad aprire i microfoni e a partecipare alla discussione se vuole. Vai Luigi.
Beh, io mi sono ricordato di una cosa quando ero un ragazzo ancora, che avevo notato. Adesso me l'hai fatta ricordare quando hai parlato del decadimento radioattivo, che io mi è sempre colpito questa cosa, che quando c'era Chernobyl tutti parlavano del decadimento degli isotopi, eccetera, no? X anni, Y anni, così via, no? Però nessuno diceva una cosa che secondo me era invece importantissima, cioè è vero che magari è passato il tempo di dimezzamento e quindi, non so, una certa sostanza si è dimezzata, però comunque l'altra metà c'è ancora, non è che è sparita.
No, ma assolutamente, ma infatti No, ma Luigi, a parte che non è il dimezzamento, si prende tipo almeno quattro periodi, no? Quindi se tu prendi quattro periodi comincia a essere diminuito. Ma lì la cosa è molto più complicata, perché cioè nel momento in cui quello che è successo a Chernobyl è che è stato l'unico caso al mondo in cui il reattore si è proprio aperto. Poi ci sono stati due altri grossi incidenti nucleari. Il primo famoso incidente negli Stati Uniti si chiamava Three Mile Island, e poi quello giapponese. Però in questi due incidenti non c'è stata mai emissione di materiale radioattivo. Invece quello che è successo a Chernobyl è che si è proprio aperto il reattore. Allora, al momento, ho spiegato prima, no? Quando io ho l'uranio, l'uranio si rompe in due elementi. E anche lì E anche lì c'è sempre la stessa statistica dietro. Non si rompe sempre negli stessi due elementi, anzi si rompe in una combinazione di diverse possibilità che sono tantissime, no? L'importante è che poi la somma di neutroni o protoni faccia 235, che sono quelli dell'uranio, no? E quindi gli elementi che si generano sono quelli in quella tabella che vi ho fatto vedere pazzesca, che sono tantissimi, e che sono a loro volta radioattivi. Però innanzitutto bisogna vedere se sono... se sono pesanti, se sono elementi che poi si combinano con altri elementi e magari diventano di tipo volatile, perché chiaramente c'è stato sicuramente una parte di materiale pesante che poi si è depositata lì sul luogo, e infatti la zona di Chernobyl era contaminata tantissimo. Quello che generalmente ha creato il problema nel mondo sono quegli elementi che in qualche maniera hanno avuto la possibilità di alzarsi in aria e poi magari di muoversi. E uno di questi qui è proprio lo iodio, per esempio, no? E poi, tra l'altro, dipende anche da come questi elementi reagiscono con l'organismo. Per esempio, lo iodio viene assimilato alla tiroide, quindi tu praticamente lo prendi. Ed è per questo che mandavano i bambini al mare, perché se tu mandi il bambino al mare, se il bambino ha avuto lo iodio nella tiroide, siccome c'è un sacco di iodio al mare, questo iodio si ricombina esattamente come il carbonio 14 che si ricombina, e nella tiroide sostituisci lo iodio radioattivo con quello non radioattivo, no? Per cui questi elementi qui non basta un giro, diciamo, assolutamente sono pericolosi, e alcuni di questi qui hanno dei tempi di decadimento pazzeschi, quindi tra l'altro quando nel trattamento delle scorie nucleari c'è proprio la separazione di questi tre gli elementi di breve durata, quelli medi e quelli di lunga durata, e quelli di lunga durata sono quelli che rappresentano proprio lo smaltimento delle scorie, che è effettivamente un problemino non semplice.
Sì, però c'è da dire che la percentuale di questi elementi è molto bassa.
Sì, ma se tu hai una centrale regolarmente gestita, assolutamente, ma se tu hai un incidente dove ti si apre il nucleo nel momento in cui la centrale funzionava.
D'accordo, io parlavo semplicemente di trattare un elemento di un reattore nucleare dopo che ha finito
certo.
Di produzione, no? Se tu vai a vedere quello che c'è all'interno delle barre, la percentuale di elementi che hanno tempi di decadimenti lunghissimi è piuttosto bassa. E quello che c'è da percepire è che un elemento che decade in tempi lunghissimi è paradossalmente meno pericoloso di un elemento che decade in tempi brevissimi, perché vuol dire che l'emissione...
Se sei lì davanti, sì.
Se sei nei pressi, questo significa un pericolo maggiore, no?
Assolutamente.
Quindi c'è una sorta di contrapposizione tra la percezione: io ho qualcosa che è pericolosa per milioni d'anni, ma è pericolosa a un livello, come dire, di pericolosità n volte inferiore rispetto a una cosa che invece decade nel giro di 5-10 anni.
Assolutamente, però come vi ho detto, invece se uno va a vedere appunto la curva energetica che mostra che il ferro è l'elemento più stabile, c'è una veramente una possibilità, e speriamo che nel futuro l'uomo riesca di utilizzare invece della fissione e la fusione, perché a quel punto i prodotti finali non sono neanche radioattivi.
Sarebbe molto interessante. E ti avrei una domanda che è un po' complessa. Tu lo sai che il governo giapponese in questi giorni sta decidendo di scaricare in mare diverse tonnellate di acqua, diciamo trattata, ma comunque che è stata, diciamo così, immagazzinata, che ha raffreddato fondamentalmente Fukushima. Mm-hmm. E la domanda che mi facevo io era questa: quest'acqua conterrà senz'altro parecchio carbonio 14. Questo potrebbe influenzare la datazione in zona dove la scaricano, oppure no?
Beh, non ti so rispondere. Onestamente credo che cioè adesso, cioè tu stiamo parlando, non so di qua, cioè cioè se vai proprio a fare la misura nel momento in cui stai versando l'acqua, però tu prova a immaginare la quantità di acqua che tu versi nell'oceano, cioè secondo me...
Beh, sono 1,23 milioni di tonnellate.
Sì, ho capito, però... E poi non so neanche se... Cioè, bisognerebbe andare a vedere quanto è il carbonio 14 che si genera da una... Cioè, non lo so, onestamente non te lo so dire. Penso che non sia comunque il problema che si stanno ponendo nel domandarsi se farlo o no.
No, hanno già deciso di farlo, quindi non penso che sia un problema da porsi, nel senso che...
No, beh, chiaramente c'è tutta una
discussione. Lo fanno, appunto.
Deciso lo fanno.
Io non l'avrei fatto, ma comunque vabbè, questo discorso.
Beh, non lo so, tra l'altro... Bisognerebbe trovare un metodo alternativo.
No, ma ci sono dei metodi alternativi. Ho visto, leggendo, che ci sono appunto degli altri elementi che vengono utilizzati, che tra l'altro appunto consentono anche di andare oltre i 60.000 anni, perché sono elementi che decadono più lentamente, quindi ci sono dei metodi alternativi. Cioè, tra l'altro, allora Luigi, diciamo così, io non sapevo neanche bene, sono andato a documentarmi perché non sapevo l'origine del carbonio 14. L'origine del carbonio 14 nasce proprio da questi neutroni che in qualche maniera collidono con l'azoto agli alti livelli dell'atmosfera, no? E cioè, se tu ci pensi, caspita, è una macchina ben sofisticata quella che fa sì che ci sia una generazione di questo carbonio 14 con così tanta precisione da essere sempre quella percentuale lì che se uno va a vedere sulla tabella neoclidica c'è scritto. C'è uno spettacolo, per cui cioè, mi verrebbe da dire che quanti altri elementi di perturbazione ci potrebbero essere ben maggiori del versamento dell'acqua di Fukushima nel mare. Cioè, mi verrebbe quasi da dire, siamo proprio sicuri, per esempio, cioè nel senso che tutti i neutroni che collidono sulla Terra sono tutti in qualche maniera equivalenti, cioè nel senso che effettivamente è un equilibrio complicatissimo quello che fa sì, e probabilmente tra l'altro ci saranno anche delle fluttuazioni, perché adesso io non ti so dire, e probabilmente questo è anche il limite del metodo, nel senso che ci sarà anche una tolleranza, no? Nel senso che non sarà mica proprio preciso. Quindi mi verrebbe da dire che se aspetti un'oretta poi puoi andare tranquillo a misurare.
No, ma bisognerebbe comparare semplicemente i 3 milioni di tonnellate.
Certo, certo.
Che in acqua significano 3 milioni di metri cubici, con il volume dello spazio di acqua nel quale vengono diluiti.
Sì, ma poi dovresti guardare le correnti, come si muove, cioè c'è tutta una cosa che è molto
complicata. C'è tutto un discorso molto complicato, ma poi alla fine... Il problema, come al solito, è la dose che uno eventualmente potrebbe assorbire all'interno di un sistema che sta diluendo quel tipo di elemento pericoloso. Cioè, non esistono situazioni note, ma anche, come dire, per conoscenze pregresse dell'umanità, nel senso che sono anteriori alla scoperta scientifica degli stessi problemi. Non esistono sostanze che siano pericolose a tutti i livelli. Cioè il livello zero di pericolosità, o 0, non so quanti zeri e poi un 1, non esiste. Esiste per tutte le sostanze una dose che non è trascurabile, nel senso che esistono, insomma, se io penso al livello di radioattività media del pianeta, e se ricordo bene il numero è 2,3 Rentgen all'anno, esistono dei luoghi della Terra dove quel livello è superato di 10, 20,
sì. 50. Anche Centro Italia.
E pur tuttavia le popolazioni del luogo non è che abbiano una vita media inferiore a quella delle altre. Quindi questo è un elemento di ragionamento di buon senso che dice che non è che necessariamente da una cosa che in teoria è pericolosa ti devi aspettare il pericolo. Cioè tutti lo sanno, se io mi prendo una molecola di cianuro di potassio non mi fa niente. Se mia moglie, mi dà 10 mg, siamo in un caso per mister o per Monsieur Poirot, no? Vero. Quindi quello che volevo dire è che ci vuole un minimo di buonsenso nell'interpretare questo tipo di informazione.
Allora, vogliamo magari far intervenire Massimo e Vincenzo. Massimo, dovresti attivare il microfono, sia Vincenzo che Massimo, così poi concludiamo che il secondo tema sta iniziando, è già iniziato.
Certo.
Comunque la Francia vince 1-0.
No, perché se ne discuteva oggi.
No, io spero vinca la Germania, la battiamo sempre.
Vabbè, questo è un buon motivo.
Va bene.
Massimo?
Ciao, parlare Massimo, dai.
Beh, buonasera a tutti.
Buonasera Massimo.
Con interesse. Sì, certamente, così, ragionando ad ampio spettro, se poi si arrivano a tante...
Aspetta che il microfono... Ecco, bravo, mi sentite meglio adesso. Sì.
Così è tutta un'altra cosa.
No, avevo il microfono.
Infatti.
E certamente, non so, le suggestioni possono essere tante al di là della parte più squisitamente tecnologica, nel senso che la citazione della quantità il veleno è nella quantità, lo diceva Paracelso, no? Quindi c'è proprio una ed è effettivamente in questo, oppure nel descrivere queste tecnologie che si scostano dall'intuizione. Non so se avete letto per esempio The Game di Baricco, parla di tecnologie che noi utilizziamo tutti i giorni, inclusa quelle che stiamo utilizzando adesso, e di cui percepiamo la punta dell'iceberg, e sotto c'è volutamente viene percepita quella parte di utilità e non è necessario poi comprenderne il funzionamento sottostante. Quindi da lì partono tutta una serie di altre considerazioni e non si esimono tutta penso la scienza moderna non esce da questo schema. Poi quello che ha cambiato davvero davvero il nostro modo di vivere è che il carbonio 14 incide nella nostra vita quotidiana molto meno del telefonino, ecco, quindi questo è però il meccanismo di approfondimento di questi criteri sfuggono all'intuizione diciamo così normale, ma poi danno luogo a dei risultati che sono la punta dell'iceberg, cioè la parte che si vede. Comunque sì, molto molto chiara e interessante l'esposizione.
Ottimo. E Vincenzo? Vincenzo
non senti?
Io non sento più.
Adesso?
Ho sentito Giuseppe, però Massimo che parlava a un certo punto non l'ho sentito più.
Ma adesso ci senti?
Sì, adesso sì. No, vi dico che sono molto...
Hai qualche cosa da
dire?
Sono
affascinato. Intanto sono affascinato, insomma, ritorno ancora indietro di 50 anni a quelle curve del decadimento. Molto bello. Avrei una domanda da farvi, ma di carattere pratico. Per esempio... la Sacra Sindone, sappiamo tutti che è stata datata usando il decadimento del carbonio 14, no? Dico bene?
Non lo so. Che però
quelle misure in un certo senso sono, come si dice, inficiate dal fatto che il lenzuolo dove è stato avvolto Gesù Cristo credo che abbia subito dei tentativi di, come dice, incendio, qualcosina che l'ha danneggiato, per cui la misura non è più attendibile. Ecco, la domanda che vi farei da questo punto di vista, cos'è la vostra opinione? Oppure me ne faccio un'altra pratica, per datare per esempio un volume, un libro antico, è possibile applicare questa la tecnica del decadimento del carbonio 14 sulla carta, sull'inchiostro, cose del genere?
Allora, io premesso che non lo so, cioè nel senso che non sono un grande esperto della metodologia, tra l'altro ho anche visto, cioè io quello che volevo passare era il concetto che stava dietro alla misura, però poi ho visto che anche nell'esecuzione della misura stessa ci sono delle tecniche differenti e tra l'altro i livelli di radioattività che vengono rilevati sono effettivamente molto bassi, quindi cioè, ci sono delle tecniche piuttosto sofisticate. E anche il rischio di andare a sbagliare, quindi può anche darsi effettivamente che scusate, c'è questo coso che suona, non so dov'è, vabbè, pazienza, smetterà. E poi il fatto che ci sia stata della combustione del carbonio effettivamente potrebbe avere anche ingenerato qualche effetto, però non sono in grado di rispondere alla tua domanda onestamente.
Ho capito, vabbè, ma comunque
non so se Mario sa qualche cosa.
No, volevo fare una considerazione di carattere generale sui metodi di misura. I metodi di misura non sono precisi. Nessuno dei metodi di misura che abbiamo, se voi ripetete la misura sullo stesso fenomeno che state indagando, vi dà sempre lo stesso risultato. Cioè, insito nel
metodo. Non mi dà sempre. Mi dà sempre? Non mi dà sempre.
Hai detto mi dà. No, chiedo scusa se ho detto mi dà è sbagliato. La frase giusta è non mi dà mai lo stesso risultato. E scusa, questo dipende. No, chiedo scusa Vincenzo, fammi spiegare il concetto. Supponiamo di avere uno strumento di precisione infinita per alcuni aspetti, ma non per tutti. Gli strumenti di misura variano le misure che il risultato che danno in base alla situazione, alla temperatura, alla situazione ambientale. Cioè, se tu stai facendo una misura di campo elettromagnetico, devi isolare tutte le possibili fonti tranne quella che vuoi misurare. Quindi esiste, io me lo ricordo dall'esame di misure fatte al secondo anno di ingegneria, esiste tutta una tecnica per definire la misura nel senso più probabile. Tu fai un milione di misure, trovi la gaussiana e dici questo è il valore. Ma è una gaussiana, no? Cioè è qualche cosa che ti dice, che ne so, nel 98% dei casi trovi come valore medio questo, nel 95% dei casi quest'altro e così via. Quindi quello che voglio dire è che quando parliamo di misure bisogna, come dire, arrendersi al fatto che questo è un concetto relativo e non assoluto.
Però io penso che nella datazione del carbonio 14, adesso sulla sagra sintone effettivamente non sono in grado di dire, Vincenzo, però io penso che poi loro mettano insieme una serie di altri elementi, per esempio il livello del ritrovamento, perché chiaramente ci sono delle stratificazioni, cioè mettono insieme una serie di elementi, anche quello che hai trovato, e in qualche maniera questo consente di anche aumentare la precisione della misura stessa, tenendo poi conto che nella datazione del carbonio 14 non è che uno ha bisogno di una datazione perfetta, no? Nel senso che cioè, dipende anche dallo scopo della misura stessa. È chiaro che quando tu stai parlando della Sacra Sindone, il discorso prende una piega diversa, cioè che va bene al di là, no? Nel senso, perché tu a quel punto vuoi sapere, cioè non è tanto la misura del carbonio 14, ma vuoi sapere veramente la storia di quell'oggetto con una precisione che va ben oltre a quello che è in qualche maniera la metodologia. E poi c'è tutta una, cioè è una cosa molto specifica, però chiaramente nell'utilizzo normale, secondo me, è una misura che si aggiunge a tutta una serie di altri dati sono, no?
Chiaro. Comunque la mia domanda e la mia curiosità, appunto la domanda che stavo facendo, qual è il margine d'errore? Per esempio, recentemente hanno trovato un corpo di una persona morta fra le nevi, mi pare, sulle Alpi, e hanno stabilito che quello lì, che era vecchio, mette di 3.000 anni, qualcosa del genere, no? Molto probabilmente l'hanno fatto usando il carbonio questo 14. Sì. Allora lì se sbagliano di 10, 100 e anche 500 anni, nessuno va a dire niente completamente.
Esatto, quello.
Mi viene per esempio in mente il caso in cui metti che c'è una controversia su un documento sull'età dell'inchiostro e via di seguito. Quindi parliamo di qualcosa dell'ordine dei 10, 20 anni, insomma qualcosa di molto piccolo, meno del secolo. In quel caso lì, il carbonio 14, da quanto ha detto Mario, dà un risultato, come si dice, probabilistico, no? Probabile, non una misura assoluta, da quello che ho capito. Quindi in quei casi come si arrangiano?
Vincenzo, quello che a me disturba molto come ingegnere è questo, che quando tu dai un dato non stabilisci il quadro e non stabilisci l'attendibilità del quadro e del dato stesso. Nel senso che tu hai un sistema di misurazione che sai in partenza che per quanto tu lo possa fare bene non è mai perfetto. E hai anche la conoscenza del fenomeno che stai indagando e quindi sai che tipo di fenomeno tu stai affrontando. Allora io mi aspetto ogni volta che leggo un dato il margine di affidabilità o il margine di errore o quello che volete, ma qualcosa che mi dica questa misura 8,7 è compresa con questa probabilità in questo range. Questo non avviene quasi mai. Purtroppo neanche nelle pubblicazioni scientifiche.
Però una cosa è giustissimo, però tenete anche conto, a parte che stiamo andando bene al di là dell'intendimento, perché io volevo mostrarvi la teoria che c'è dietro più che la pratica. E chiaramente invece quello che state dicendo è anche come viene fatta la misura, e come vi ho detto ci sono diverse metodologie, ma poi dipenderà anche, immagino, dal campione, dalla dimensione e da che cos'è, no? E tra l'altro dipende anche dall'età, perché effettivamente se il campione è relativamente recente, effettivamente ha una componente di carbonio significativa, carbonio 14. Infatti il motivo per il quale non si spinge oltre ai 60.000 anni, proprio perché a quel punto la percentuale di carbonio 14 è talmente difficile da rilevare che dà degli errori, no? Quindi io credo che quello che dice Mario è sacrosanto, qualunque genere di misura ha una sua indeterminazione, che tra l'altro si può anche misurare pure l'errore statistico, e andrebbe anche riportato, in genere si mette mettendo più e meno, no? Ma mi immagino che il carbonio 14 dia delle misurazioni differenti in funzione dell'età del campione e del campione stesso. Quindi adesso è chiaro che se uno vuole sapere con un'estrema precisione, perché gli serve per un discorso più ampio, tipo il discorso che avete fatto, che ha fatto Vincenzo, anche una datazione di un libro, tra l'altro non so neanche se peraltro si può utilizzare per la carta per l'inchiostro, onestamente. però chiaramente lì diventa un pochino più complicato. Però magari ci sono anche una serie di altre tecniche, perché penso che sia una somma di metodologie per arrivare alla migliore datazione possibile, no? Non penso ci si affidi a un modello solo.
No, il carbonio 14 è uno dei metodi. Ma...
Sì, è uno dei metodi assolutamente, anche perché è molto pratico, ecco.
Io mi rammarico, un testo che parla della datazione tramite carbonio 14, ma non l'ho mai letto e non l'ho neanche consultato questa volta. Quindi.
Dovevi prepararti.
Avrei dovuto. Va bene, credo che anche questa sera ci siamo allargati.
Vabbè, però spero che sia stato interessante.
Complimenti, comunque, complimenti. Bravissimo.
Grazie Vincenzo.
E sono sorpreso come voi riuscite a mantenere, come si dice, vivo queste conoscenze, perché poi sai, con il passare dell'anno, una cosa è essere all'università, poi un'altra cosa è lavorare, e gli anni passano e parecchio si dimentica. E invece voi avete tutto bello vivo, insomma, affascinante.
Non è tutto ben così, video. C'è anche un po' di lavoro dietro e poi ci focalizziamo sulle cose che sappiamo meglio. Per questo che in qualche maniera ci prepariamo un attimino. Comunque, grazie.
Va bene, dai, salutiamo. Buona serata, alla prossima.
Alla prossima.
Grazie a tutti. Ci vediamo un po'